Cina, buongiorno a tutti. Sono Alfonso Micheli, sono vicepresidente di ACTA. ACTA è un'associazione di professionisti, in particolare lavoratori autonomi del terziario avanzato. Quello che ci interessa è prima di tutto capire e difendere le condizioni entro cui esercitiamo il nostro lavoro, per cui da 6 anni abbiamo costruito la nostra associazione. Quello che stiamo facendo è di fare pressione, soprattutto a livello legislativo, di governo, su politici ed istituzioni, per migliorare le condizioni entro cui svolgiamo il nostro lavoro. Parto da qui per dire alcune cose che non so se si ritroveranno d'accordo, ma ho fiducia nella platea, insomma, siamo di fronte a persone che hanno un livello intellettuale molto alto, quindi vi lancerò magari alcune sfide possibili, a partire dal fatto che nel termine precarietà, sul quale io mi arrabbio parecchio, cioè se mi definiscono precari mi incazzo, soprattutto i politici, e credo che sia un termine molto pericoloso per chi se lo mette sulle proprie spalle, perché credo che sia anche poco utile da utilizzare per una serie di analisi che vengono svolte. In primo luogo, perché io credo che la precarietà non riguarda solo una parte dei lavoratori, ma è un problema generalizzato. Qui ho portato alcuni libri, non li leggerò tutti, solo una parte. Ho qui un libro di Elliot Jack, anni 70, dove dice: esiste un senso di incertezza e insicurezza basato sulla realtà. C'è l'agitarsi di antipsicotiche inconsce, residuo risolto della situazione. Il lavoro nella zona intermedia non è sicuro. La prestazione non è mai perfettamente valutata. La retribuzione è ingiusta. La possibilità di partecipazione è minima. A che cosa si riferisce? Si riferisce al lavoro dipendente. Nel lavoro dipendente il minimo che si può dire è che l'insicurezza riguardo al lavoro non offre prospettive di carriera sicure, non sono legate alla valutazione del lavoro. Il lavoratore dipendente è soggetto e vive in ansia perché la sua vita dipende dalle valutazioni arbitrarie dei suoi superiori. Allora, è un esempio di come il concetto di precarietà si possa applicare anche un altro tipo di lavoratore, tra l'altro precario o un lavoro atipico, voglio dire precario rispetto a che cosa? Al posto fisso? Vogliamo dire che la soluzione sia quella di creare posti fissi per tutti? Potrebbe essere utile, ma noi di ACTA crediamo che l'orizzonte del futuro sia quello di creare, lavorare per una flessibilità sostenibile, fare in modo, anche non solo noi di ACTA, ma insomma se andate a vedere le politiche attive del lavoro, la conferenza di Lisbona 10-15 anni fa diceva che il principio è quello di garantire la mobilità del lavoratore, cioè creare dei lavoratori che siano in grado di spostarsi, di agire con competenza sul mercato del lavoro e renderli competenti se non lo sono, cioè agire con gli strumenti della formazione, dell'orientamento e dei servizi per rendere occupabile nuovamente il lavoratore. Quindi questa era una non credo nella fissità, che la fissità del posto di lavoro o la rigidità estrema possa risolvere oggi tutta una serie di problemi. E questo concetto è stato applicato in quest'altro libro di Guido Klein, che si parla sempre negli anni 70, vi voglio leggere solo. L'area di parcheggio dei disoccupati intellettuali che tirano avanti ancora per un po' attraverso borse di studio e sussidi e poi con lavori precari. Tutto questo a un prezzo, una delusione profonda sul piano personale e una sfiducia radicale nel funzionamento del meccanismo economico. Corriere della Sera 1975. Quindi ci sono alcuni discorsi che mi sembra attraversino generazioni e che rimangono simili. Allora, mi viene un dubbio, non è che è un po' come diceva Foucault sul carcere, tutti quanti sappiamo che non serve a rieducare, no? Sappiamo tutti che fallisce da 200 anni questo obiettivo, però intanto c'è tutto un discorso che si fa sull'istituzione carceraria e questo discorso produce degli effetti a livello sociale. Allora, sono pensieri che li butto lì, allora non è che questa produzione di discorso sulla precarietà non ha tanto a che fare con le cose, perché per esempio noi non ci riconosciamo in questa definizione, ma produce degli effetti. A chi giovano gli effetti di questo discorso sulla precarietà? Ma intanto, per esempio, alle industrie, non dico alle piccole e medie imprese, ma soprattutto alle aziende molto grandi, propongono stage, non propongono più lavoro retribuito, a parte il fatto che anche l'università adesso ha sentito c'è gente disposta a lavorare per un euro al mese, nella speranza domani di arrivare alla terra promessa del posto dell'assunzione. Il sindacato, la politica naturalmente, perché la politica, io vengo dal sud, è tradizionalmente basata sul voto di scambio, quindi il miracolo è che tu hai, il lavoro secondo me è fatica, quindi è giusto farsi pagare, non è un diritto soltanto, io trovo che sia giusto farsi pagare. Ma al sud succede un miracolo bellissimo, tu dai qualcosa, dai la tua prestazione a qualcuno che ne ha bisogno e sei debitore di un favore a qualcuno, è una cosa fantastica per governare la società. Ma volevo leggervi, adesso faccio un salto a una lettura molto più banale, un giornalino universitario, dove sentite come il discorso sulla precarietà viene utilizzato. A casa con le braccia contrette, è questa l'immagine dell'esercito dei giovani italiani, sempre più precari, sempre più disoccupati. Abbiamo avuto un picco della disoccupazione giovanile, i disoccupati tra i 15 e i 24 anni sono circa il 29,5%. Vuol dire che uno su tre rimane a casa. Nessun titolo di studio li difende dalla crisi. Anzi, il rischio è che una laurea con lode e abbraccio accademico si trasformi in un'assunzione a termine in un call center, qualunque. Perché il lavoro, se si trova, è estremamente avaro e offre contratti atipici a tempo determinato. CocoPro, autonomi e viene in casa. Così da neolaureati i giovani diventano sottoinquadrati, cioè occupati che svolgono una professione inferiore al proprio livello di studio, prendere o lasciare. Se si accetta si diventa ufficialmente precari, con un rischio di rimanere senza lavoro di 8 volte più alto rispetto a chi ha un contratto a tempo indeterminato. Quindi, questo è un modo, secondo me, per terrorizzare i ragazzi che escono dall'università. Io mi occupo direttamente, arrivano e mi dicono sono disponibile a fare qualsiasi cosa, perché capite che dopo un bombardamento di questo tipo, di fronte a qualsiasi azienda, uno è pronto a calarsi le braghe per 2-3 anni, fare stage, farsi sottopagare. Il problema è che io mi incazzo con la gente che si fa pagare poco quando lavora. Secondo me non bisogna accettare certe tariffe, certe retribuzioni. Capisco che lo faccia chi non ha assolutamente nessun'altra possibilità, ma io credo che tanti giovani italiani non siano in questa condizione perché hanno la famiglia che li sostiene. Il paradosso è che la famiglia li aiuta a lavorare gratis ancora, quindi non è che sono proprio fiancati. Allora, chi ne gode, chi ne guadagna da questi discorsi? L'industria, ne gode il sindacato. La mia impressione, la nostra impressione, devo dire che su questo siamo concordi in acqua, che il sindacato abbia bisogno di lavoratori minori o minorati da tutelare, categorie protette da inserire a forza nelle aziende. In questo modo riesce a legittimare un suo ruolo ancora. Il sindacato sappiamo che oggi non è che sui giovani fa delle proposte che sono proprio in linea con i bisogni delle persone che devono entrare nel mercato del lavoro. Allora, una differenza. ACSA vuole costruire una nuova forma di sindacato. Diciamo che il sindacato tradizionale ai nostri occhi parte dalla difesa di diritti universali per difendere in realtà degli interessi particolari, quelli degli esercizi, pensionati, lavoratori del pubblico impiego, persone che rientrano nell'articolo 18. Per tutta l'altra massa rimangono le briciole, perché capite che quando si siedono ai tavoli regionali e provinciali dove vengono assegnate le risorse principali devono andare allo scritto, non vanno alle giovani precari o alle persone che non sono raccolte nel sindacato. E una cosa strana che è successa con ACSA, quando abbiamo cominciato ci hanno detto ma allora voi siete i soliti professionisti che vogliono pagare meno tasse, da qualche tempo non succede più, nel senso che quello che stiamo facendo sembra funzionare abbastanza, sono infatti Partiamo da problemi particolari, problemi, individuiamo molto bene dei problemi che ci riguardano in prima persona, a partire da fisco, la previdenza, la pensione. Noi versiamo più del 50% di quello che guadagniamo allo Stato, quindi io dovrei vivere in Svezia per il livello di tasse e di fisco che pago, ma i servizi, come sapete, insomma, sono molto inferiori. Partiamo da lì e stiamo scoprendo che poi a partire da lì riusciamo a porre delle questioni anche più universali, per esempio di welfare universale. Quello che ci piacerebbe è riuscire a mettere in mano a un nuovo modello di welfare che garantisca tutto il lavoro. Il lavoro non è mai atipico, il lavoro è lavoro. Diventa atipico perché non c'è una legislazione adeguata, non ci sono delle istituzioni di welfare che, diciamo così, non solo non proteggono, ma rendono iniquo il tipo di vessazione, di versamento che noi dobbiamo allo Stato. Allora, ci piacerebbe avere un welfare che protegge tutti i lavori, in cui tutti i lavori hanno pari dignità. Però credo che questo sia molto difficile. Immaginatevi un lavoratore che si muove in autonomia sul mercato, che prende le conoscenze là dove servono, che cerca i lavori là dove arrivano. Sarebbe indipendente dai politici, indipendente dai sindacati, cercherebbe di farsi pagare il giusto. Quindi tanti non soffrirebbero di un lavoratore di questo tipo. Quindi forse ci sono delle spinte che impediscono al momento questo tipo di evoluzione. Sono delle spinte molto forti. Un'altra cosa, un'ultima cosa, l'estate scorsa è uscito un articolo su Repubblica, parlava di 20 miliardi all'anno spesi di fondi sociali europei e di fondi interprofessionali per la formazione e l'orientamento in servizi che non funzionano. Sono tutti soldi sottratti ai lavoratori flessibili, noi usiamo questo termine. Il lavoratore flessibile è un lavoratore che è in grado di lavorare, di produrre, ma anche di pensare al proprio futuro, di investire sul proprio futuro, creare rete e guadagnare anche in autonomia o in alleanza con altri colleghi. Flessibilità sostenibile vuol dire qualcuno che comincia anche come Coco Pro, io non ho mai lavorato come dipendente, puoi diventare un professionista nel momento in cui acquisisci più competenze, la sfida è di diventare anche piccoli imprenditori, nel senso che a un certo punto verso i 40-50 anni, per arrivare a 65 anni di pensione, devi porti il problema di come cominciare anche a passare le tue competenze a quelli che sono un pochettino più giovani, formarli, redistribuire il lavoro sulle altre persone che vogliono lavorare con te. Io credo che la sfida per il futuro è molto grave, perché l'idea di andare in pensione a 65-67 anni, in realtà perché poi c'è da aspettare, insomma, senza la formazione, senza gli esercizi adeguati, senza una prospettiva in cui le persone possono passare liberamente da dipendente ad autonomo e svilupparsi ulteriormente, la vedo durissima. E trovate altri riferimenti sul nostro sito, vi ringrazio, lascio la parola a Paola Gatto per alcune cose.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io vi parlerò brevemente della mia esperienza in ASA. Sono entrata in questa associazione perché ritenevo che il primo problema da affrontare fosse un problema di identità. È un problema di diffusione, di conoscenza della nostra figura professionale, della nostra figura come lavoratori, freelance. ASA vuol dire infatti Associazione Consulenti Terziario Avanzato, e vuol dire praticamente sono tutte quelle persone fanno uso delle proprie competenze e le compongono in maniera varia per poter ottenere risultati che desiderano per i propri committenti, in una posizione contrattuale che li vede però indipendenti rispetto ai loro clienti. Quindi, diciamo, noi in associazione seguiamo essenzialmente persone che hanno già cominciato il loro percorso lavorativo, che hanno quindi determinate qualifiche e determinate competenze senza le quali non potrebbero sopravvivere in un mercato competitivo come quello libero dei freelance oggi. siamo figli del postmodernismo e siamo coloro che si avvalgono delle nuove tecnologie messe a disposizione dalla banda larga, quindi dalla DSL, il web, per poter guadagnarsi il pane, per poter avere il proprio reddito. Ora c'è stato il problema della grave congiuntura economica che abbiamo affrontato a partire dal 2008-2009 e dobbiamo dire che appunto la esodità dei prelievi statali ha messo a dura prova in quegli anni la nostra capacità di solvibilità fiscale, mettendo anche a dura prova la nostra stessa sussistenza in certi casi. Quindi abbiamo ritenuto bene che fosse l'ora di agire. Abbiamo quindi dato vita a una manifestazione pubblica. Una manifestazione intesa come lotta, come noi la interpretiamo. Infatti il 1° dicembre 2009 abbiamo occupato pacificamente la Triennale d'Arte di Milano. Eravamo tutti appesi a tubicini di fleboclisi, entro cui scorreva un fluido rosso sangue, che rappresentava rosso fuoco, che rappresentava tutto il sangue, e questo stava a indicare la gravità del prelievo Christ. In quel momento stavamo lottando contro l'esodità dei prelievi, delle aliquote fiscali. Non ci siamo solo limitati a quello, era in previsione anche un aumento della ricchezza fiscale. Siamo entrati in contatto con i nostri ministri, in sostanza, con le istituzioni, ognuno per conto proprio attraverso un email bombing, cioè email di massa, ognuno ha inviato la sua mail alla persona che desiderava contattare, esprimendo le perplessità e le difficoltà. Questa attività è stata, per così dire, all'interno di ACTA, non a nome di ACTA, a nome di ognuno, di ogni lavoratore freelance. E questo ci ha consentito di poter di scongiurare l'aumento di aliquota fiscale che era previsto di meno di un punto percentuale. Un altro modo in cui noi esprimiamo il nostro dissenso con quello che sono le condizioni attuali del lavoro è la rappresentazione, cioè la messa in scena teatrale del manifesto del lavoro autonomo di ACTA, che è stato anche curato tra l'altro da Sergio Bologna. Con questa rappresentazione, che noi abbiamo fatto la prima volta al Teatro della Triennale di Milano, ma possiamo portando in giro in tutta Italia, la prossima data sarà il 4 luglio a Bologna, nell'ambito del Festival delle Giornate dedicato al precariato, noi offriamo praticamente all'audience una lettura dinamica di quel video, audio dinamica, diciamo, di quello che è questo simbolo per noi, questo manifesto del lavoro autonomo. È una cosa in cui crediamo, una cosa attraverso cui cerchiamo di esprimere, appunto, dare voce alle nostre idee. In particolar modo seguo la rassegna stampa per ACTA e ovviamente un occhio particolare riguardo viene dato alle iniziative dei nostri omologhi oltreoceano. I Freelancers Union, per esempio, hanno dato vita proprio a delle azioni a livello di governo che porteranno, speriamo, a far entrare in vigore una legge che si chiama Freelancer Payment Protection Act, cioè legge per la protezione dei pagamenti dei freelancer, grazie alla quale il cliente insolvente potrà essere punito ad una multa fino a $20,000 e anche col carcere. Questo perché la parte contrattuale più debole purtroppo non ha mai avuto metodi né mezzi di farsi sentire e di farsi intendere. Un'ultima cosa, ACTA è anche parte del steering group del EFIP, che sarebbe l'European Forum of Independent Professionals, che si propone di mettere al centro dell'attenzione dei politici internazionali, quindi a livello europeo, delle istituzioni europee, l'importanza fondamentale che hanno avuto i freelancer in questa fase di congiuntura economica per mantenere alta la produttività del paese, grazie proprio alla flessibilità che caratterizza questo tipo di lavoro. Grazie.